10:38, andiamo avanti con la diretta con Giorgio Monestarolo, che ringraziamo per la disponibilità e che abbiamo qui in linea con noi. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao Martina, ciao a tutti gli ascoltatori.
Bene, grazie. E, allora, abbiamo introdotto raccontando un po' gli esiti di questi incontri di Trump in Medio Oriente, in particolare quello che riguarda l'incontro con al-Shara e le richieste, insomma, che sono state fatte nei confronti della Siria da parte del Presidente degli Stati Uniti, ma anche quello che salta all'occhio è questa decisione di sospendere tutte le sanzioni contro la Siria a seguito appunto di questo incontro avvenuto in Arabia Saudita. Inizierei da qui chiedendoti un po' cosa significa questa strategia nei confronti della Siria da parte degli Stati Uniti e poi qual è il ruolo degli Stati Uniti oggi in una Siria in cui c'è profonda instabilità a seguito degli ultimi avvenimenti. In particolare, una delle richieste che Trump ha fatto a al-Shara, che ci pare particolarmente significativa, è il fatto di prendere in gestione quelle che sono i campi di detenzione di affiliati all'ISIS nel nord-est della Siria, che all'oggi sono insomma sotto quello che è il controllo anche dell'esercito curdo del Rojava e di quell'esperienza lì. Quindi ci sembra, come dire, che questi elementi vadano approfonditi per capire quali sono le tendenze, le linee di tendenza che vediamo all'interno di quel quadrante e perché assume tutto questo interesse oggi per gli Stati Uniti quel territorio, non solo oggi ovviamente, ma ci sembra che assuma un'importanza in particolare in questa fase.
Diciamo è sempre complicato valutare tutte queste operazioni. Io cercherei di ricondurle, anche per semplificare e rendere il discorso più comprensibile, a delle linee, diciamo, più profonde di lunga durata delle azioni politiche. L'obiettivo di fondo a cui Trump si ricollega sono sostanzialmente il cosiddetto patto di Abramo, cioè l'obiettivo è quello di riuscire a recuperare e a stabilizzare i rapporti con gli alleati medio orientali, che sono molto tentati dalla opzione BRICS. E questo è il punto cardine di tutta l'operazione. Questo punto cardine di tutta l'operazione significa il riconoscimento di Israele e l'avvio di relazioni diplomatiche stabili e quindi la costruzione di un'alleanza di cui centrali sono gli Stati Uniti. E naturalmente questo problema, cioè questo piano, che in sé è un piano utile per gli Stati Uniti, in questa fase c'è il problema di Netanyahu, perché chiaramente con l'operazione di Netanyahu, che semplicemente possiamo chiamarla la soluzione finale della questione palestinese, cioè il tentativo di cacciare i palestinesi dalle loro terre, mette gli alleati, in particolar modo l'Arabia Saudita, in una condizione estremamente critica, ma anche l'Egitto stesso. E quindi Trump si muove su un terreno estremamente delicato, cioè da una parte deve consolidare l'alleanza degli stati arabi con gli Stati Uniti, per questo ha bisogno di trovare una soluzione che non sia la soluzione finale nei confronti dei palestinesi portata avanti da Netanyahu, ma allo stesso tempo Netanyahu si trova in una situazione estremamente complicata, perché i suoi azionisti di maggioranza sono i fondamentalisti religiosi sionisti, che invece hanno proprio nella loro agenda politica la pulizia etnica e lo sterminio dei palestinesi. Quindi trovare un equilibrio in questa situazione è molto complicato e non so quanto ci sia riuscito. La situazione della Siria nello specifico è nuovamente una situazione molto difficile da portare, come dire, a risultato per gli Stati Uniti. Nei fatti oggi la Siria è occupata da quattro potenze: Israele, la Turchia, la Russia stessa e gli Stati Uniti. E chiaramente l'obiettivo di Trump in questa situazione è quella di stabilizzare un governo siriano a lui fedele, e in questo caso sono gli ex di al-Nusra, che poi era una frangia di al-Qaeda. Quindi sostanzialmente, paradossalmente, abbiamo questa alleanza ibrida sul lungo periodo, che cerca di comporre un quadro che è difficilmente componibile. Allora, anche la domanda che mi hai fatto tu sui campi degli ex di Daesh: che garanzie abbiamo che questi terroristi sostanzialmente poi non ritornino a operare liberamente? Perché poi i carcerieri a questo punto sono gli stessi dei carcerati, e quindi è evidente che li libereranno. Queste sono tutte le contraddizioni in cui si muove Trump, per cui quello che sta avvenendo adesso dal mio punto di vista è un cercare di ricomporre un qualcosa che difficilmente si riesce a ricomporre, cioè ripristinare un equilibrio, una preponderanza e un'egemonia statunitense in quell'area. È facile a dirsi, ma assolutamente non è facile a realizzarsi, perché ormai sono, come dire, troppi e le contraddizioni che sono esplose. Nello specifico poi della Siria, certo che possiamo leggere delle convergenze di stabilizzazione, per esempio l'accordo tra i curdi di Turchia e il governo di Erdogan, e anche l'accordo tra al-Jolani e gli stessi curdi. Però quanto, soprattutto il secondo, quanto durano? È chiaro che lì gli americani hanno sostanzialmente sostenuto questo processo, perché gli americani hanno appoggiato i curdi, e i curdi hanno cercato legittimamente di utilizzare gli americani per, come dire, portare avanti le loro istanze politiche. Però il punto è quanto è durevole, quanto può reggere queste opzioni. Al momento possiamo semplicemente dire che Trump cerca di incassare il massimo risultato mediatico possibile, poi quello che costruisce, se ha costruito qualcosa, se soltanto il tempo ci può dire se regge. Ecco, sicuramente è una situazione estremamente fragile.
Certo, e un altro elemento che insomma rientra all'interno di questo quadro e va nella direzione che dicevi anche tu prima, quindi di tentare un livello comunque di ricomposizione in qualche modo, è la questione della distensione anche nei confronti dell'Iran. Se diciamo qualche mese fa quasi si insomma prospettava una possibilità di attacco, comunque prossimo obiettivo degli Stati Uniti si configurava insomma l'Iran, oggi vediamo come a seguito di questo viaggio ci siano anche qui delle disponibilità a negoziare con l'Iran, e in particolare su tutta la questione che riguarda il programma di arricchimento dell'uranio e la questione del nucleare. Su questo, ecco, penso sia un altro elemento da tenere in conto nell'ottica che dicevi prima. Non so se hai qualcosa da aggiungere a riguardo.
Sì, rivediamo qui la stessa situazione, cioè gli americani perseguono una normalizzazione dell'area funzionale ai loro interessi, cioè il patto di Abramo. E all'interno di questo, diciamo, a sua volta questa scelta è anche un tentativo di, tra virgolette, disimpegno, perché una stabilizzazione dell'area significa un ridurre investimenti e ridurre forze armate, e questo rientra nella strategia più generale di questa amministrazione, cioè gli americani devono concentrare le forze residue che hanno per il confronto con la Cina, che è un confronto che utilizza anche la pressione militare per raggiungere degli obiettivi politici, degli obiettivi economici e commerciali. Però nuovamente anche in questa situazione ci troviamo che Netanyahu punta, per motivi interni, a un'escalation anche contro l'Iran, e Trump, per gli stessi motivi, punta, tra virgolette, a un contenimento, una distensione. Poi naturalmente attraverso la diplomazia, e diciamo, purtroppo questa diplomazia è anche una diplomazia segreta, per cui noi non sappiamo bene che cosa avviene, che cosa si dicono, però è certo che gli iraniani non rinunciano al nucleare, tra virgolette, civile, e quindi ci sono già delle difficoltà a comporre il conflitto tra Stati Uniti e Iran sulla questione del nucleare, perché chiaramente se gli iraniani si dotano di un'arma nucleare, gli equilibri della regione sono completamente spazzati via, e certamente Israele non potrebbe permettersi di fare il bello e il cattivo tempo con tutti gli altri stati regionali. Quindi gli americani perseguono diciamo l'obiettivo di impedire all'Iran di raggiungere il nucleare, ma allo stesso tempo hanno bisogno di normalizzare la situazione con l'Iran e non di dare, diciamo, mano libera a Netanyahu per un'escalation. Quindi abbiamo di nuovo una situazione fondamentalmente di contraddizione, e quindi forse alla fine, dal punto di vista di una considerazione razionale, quello che possiamo trarre da questo viaggio di Trump è che diciamo, Trump cerca di mettersi sempre al centro di tutti i flussi comunicativi, e quindi è difficile poi capire quanto l'apparenza, cioè la centralità nei flussi comunicativi, che è uno dei suoi elementi fondamentali del suo modo di fare politica, questa apparenza corrisponda poi a una realtà. Quindi possiamo dire sicuramente che in queste gravi contraddizioni in cui si muovono tutti gli attori, ma in particolar modo gli americani, certamente non c'è un appoggio diretto ai progetti di Netanyahu, perché i progetti di Netanyahu sono contrari agli interessi americani. L'altro giorno c'era un articolo di Thomas Friedman sul New York Times, in cui forse per la prima volta questo giornale prende una posizione anti-israeliana in maniera estremamente netta, e riconosce questa diversificazione di interessi. Quindi diciamo nuovamente sull'Iran c'è la pressione, però allo stesso tempo c'è la pressione su Netanyahu per impedire un processo di escalation. Quindi diciamo i margini di trattativa sono stretti, ecco.
Chiaro. Un'ultima questione per chiudere, rispetto appunto a questa riorganizzazione della strategia americana in politica estera, abbiamo già un po' il polso di quanto e se stia pagando a livello interno rispetto a consenso e comunque tenuta interna degli Stati Uniti?
Diciamo che sicuramente pezzi dell'establishment si hanno manifestato apertamente il dissenso verso la linea, diciamo, protezionista americana, cioè di Trump, e questo è un dato che è emerso nelle scorse settimane, perché questa linea protezionista, anche molto maldestra per certi aspetti, ha chiaramente causato forti danni ad alcune compagnie. Pensiamo semplicemente a quello che è successo a Tesla, ma a quello che è successo a tutto il comparto, anche, come dire, dell'alta tecnologia, che dipende dalle esportazioni cinesi. Quindi dei pezzi dell'establishment hanno giocato le loro carte, e non è un caso che la posizione di Trump si sia poi progressivamente addolcita. Invece, rispetto al consenso, a un consenso della classe operaia, dei lavoratori, io sarei più cauto, nel senso che secondo me ci vuole più tempo perché si maturi una frattura, perché c'è troppo bisogno negli Stati Uniti di avere un lavoro stabile, di combattere l'inflazione, di avere come dire, i cambiamenti dal punto di vista economico, e questi settori hanno ancora delle speranze che le cose possano cambiare con una politica protezionistica, e da una parte, ma dall'altra parte il problema è un po' negli Stati Uniti, come anche in Italia e come anche in altre aree, cioè nel momento che si viene certificato il fallimento di un modello, cioè il modello neoliberale, se non emerge chiaramente un progetto alternativo, il populismo di destra, di cui Trump è alfiere e campione, rimane quello, diciamo, più praticabile, e quindi anche le classi subalterne sono attratte all'interno di questo progetto. Di conseguenza, diciamo, ci vuole un po' più tempo perché vengano meno le illusioni dei lavoratori americani nei confronti della politica trumpiana.
Bene, grazie mille Giorgio per la disponibilità e per la chiarezza. Noi ci riaggiorneremo presto.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. A presto.